laser.
Professore, mi chiamo Thomas King.
Thomas King?
E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel. Vogliamo prendere un tè?
Oh, grazie, signorina.
Professor Nash, è un piacere averti qui, John.
Grazie.
Sono onorato, signore.
Grazie infinite.
Un privilegio, professore.
Professore.
Molto ben fatto.
Grazie. 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 Questo era del tutto inaspettato.
La solita finestra aperta su John Nash, questo matematico al centro del film Beautiful Mind, che in questo caso nel film era l'attore Russell Crowe, la consegna delle penne come dimostrazione di merito e quindi anche la segnalazione di aver vinto il Nobel. Io consegnerei la penna al merito questa mattina a Pier Giorgio Di Freddi, al nostro ospite, per tutto quel che lui ha fatto in chiave di divulgazione scientifica, con i suoi libri, con i suoi scritti sui giornali. Direi i suoi libri, perché questa mattina sostanzialmente poi parleremo e partiremo soprattutto da qui. Io ho sotto gli occhi un elenco dei titoli dei suoi libri, ve li do: Il Vangelo secondo la scienza, che è un libro pubblicato da Einaudi, La Repubblica dei Numeri, pubblicato da Cortina Editore, C'era una volta un paradosso, storie di illusioni e verità rovesciate, questo pubblicato da Einaudi, Il computer di Dio, pensieri di un matematico impertinente, anche questo pubblicato da Raffaello Cortina, e altri ancora che non staremo ora ad elencare. Ecco, i libri. Cosa e come si muove Pier Giorgio Di Freddi nella valutazione, diciamo così, di un argomento che vuole sviluppare? Prima di tutto buongiorno, perché non ancora l'ho salutato. Ecco, come ci si muove per scrivere un libro di divulgazione che tenga conto dei presupposti matematici, in fin dei conti, del nostro quotidiano?
Ma io personalmente mi muovo in un modo che, e poi confrontandolo con quello dei colleghi, è forse un po' singolare, nel senso che li lascio maturare molto questi libri, cioè comincio a raccogliere idee, materiale per appunto qualcuno di questi libri, e me li tengo nel cassetto per mesi, a volte anche per anni. In realtà è successo, per esempio, il mio primo libro di matematica tecnica, che non è nemmeno il caso di citare qua, in inglese è rimasto nel cassetto per 14 anni. In questo modo mi sembra che le cose poi maturino, no? E quando poi vengono fuori, no? sono pronte. D'altra parte la gestazione, no? È un processo tipico, no? Appunto, no? Della creazione, perlomeno tra gli organismi, no? Adesso nel cassetto, per esempio, ne ho 4-5 che sto facendo crescere piano piano su argomenti svariati. Il primo, che lei ha citato, Il Vangelo secondo la scienza, è stato appunto il mio primo libro. E quello è nato perché, come tutti i ragazzi, quando ero bambino in realtà, no? E ero credente, credevo in Dio, così. E poi, come alcuni, naturalmente non tutti, adolescenti, ho capito che quelle forse non erano cose che si adattavano a chi aveva forse già all'epoca una mente più razionale, più matematica, forse, no? Più logica. E mi è sempre rimasto però questo interesse. Io ho viaggiato molto, l'abbiamo citato in altre puntate, sono stato in vari posti del mondo e mi piace sempre andare a vedere il gran circo delle fedi, come lo chiamo io, andare a visitare templi o chiese o manifestazioni e così via. E volevo in qualche modo rivisitare questo aspetto della religione da un punto di vista scientifico. E quello l'ho scritto praticamente nella testa, come spesso si fa, durante un viaggio in India. Siamo andati con mia moglie in Ladakh e in Kashmir, un mese e mezzo circa, e mi ricordo che lo raccontavo così, eravamo non solo noi due, ma c'erano anche alcuni amici, e quindi io continuavo a parlarne. Poi quando sono tornato, quello l'ho scritto di getto praticamente in 2 mesi, però era appunto maturato nel giro di vari anni. E naturalmente l'ho fatto anche un po', diciamo, sapendo che forse sarebbe stato un attrattore di attenzione. Se io avessi cominciato a scrivere libri di divulgazione matematica come bella la topologia, no? O cose di questo genere, forse avrebbero attirato poco l'attenzione. Sapevo che c'erano praticamente 3 cose che interessano alla gente, tra virgolette, no? E sono in realtà quasi sempre, si sente anche soltanto così, no? Quando la gente parla, no? Sono la religione, la politica e il sesso. Scrivere un libro sesso e matematica, insomma, mi sembrava complicato, no? Forse altri aspetti del sesso si potrebbero trattare scientificamente, la termodinamica, la meccanica, no? Le leve, eccetera, ma non era matematica quella. Rimanevano appunto religione e politica. E ho deciso di fare quello sulla religione, ma sto pensando per l'appunto a scrivere il capitale secondo la scienza, cioè rivisitare anche l'economia e la politica da un punto di vista matematico, cosa che è più facile naturalmente perché l'economia è già di per sé una scienza matematica. La religione non lo è tanto, ma ho trovato tanti spunti in realtà che si potevano, a volte tirandoli un po' per i capelli, no? Cioè come mettere una specie di cornice religiosa a un discorso che poi in realtà era un discorso per l'appunto scientifico. Ci sono state tantissime reazioni, molte anche per fortuna negative, per fortuna dico perché arrivavano da certe parti. L'Osservatore Romano, che mi dicono in genere recensisce libri coi tempi biblici che gli si addicono, no? Cioè aspettando mesi o anni, l'ha fatto quasi subito, ma ha dedicato una mezza pagina dicendo naturalmente un professore che non capisce nulla, no? Eccetera, già nel titolo, no? Però questo è servito, no? E adesso quel libro forse è un po' quello che mi caratterizza di più, benché sia stato il primo, no? E sono quasi un po' considerato una specie di anticlericale, no? O di un anti religioso, cosa che invece non sono. C'è un interesse, tanto per cominciare, no? Per l'appunto per la religione. Certo, non c'è una condivisione di valori, no?
Ecco, c'è molto interesse per la religione, ho notato appunto girando un po' anche in internet, in una pagina che è la pagina di Pier Giorgio Di Fredi, che c'è molta attenzione per la problematica dell'esistenza o della non esistenza di Dio. Lei si è soffermato spesso su queste riflessioni, cercando forse con la matematica di dimostrare una cosa o l'altra, insomma.
Beh, quello credo che sia un interesse più che altro proprio scientifico, accademico, nel senso che io sono un matematico in generale, però come si può immaginare la matematica è divisa in tante branche e quella di cui mi interesso io è la logica matematica. Beh, noi logici ci consideriamo gli eredi in qualche modo degli scolastici, cioè gli scolastici erano coloro che hanno riscoperto tra il 1000 e il 1300 circa, no? A partire da Anselmo d'Aosta o Abelardo, no? Fino a Occam, no? Hanno riscoperto la grande tradizione logica greca di Aristotele, degli stoici, di Crisippo, che era un po' andata perduta o dimenticata per quasi un millennio e più, no? E l'hanno riscoperta e l'hanno sviluppata tra l'altro in maniera molto originale da un punto di vista logico. Ma poi essendo appunto scolastici, cioè quindi venendo da ambienti che erano le scuole, cioè i seminari o scuole religiose, hanno cercato di applicare la logica alla teologia. Cioè la grande impresa della teologia razionale del 1200, che poi è sfociata e culminata nella Summa Teologia di Tommaso d'Aquino, era il tentativo di usare la ragione a fini teologici. Quell'impresa è fallita completamente, nel senso che la scolastica poi è crollata sulle sue fondamenta, non si è riuscita a dare un fondamento logico e matematico o perlomeno razionale alla religione, però oggi i logici in qualche modo sono le eredi di quella tradizione. Quindi non è una cosa poi così né originale né singolare, no? Il fatto di cercare di vedere usando i ragionamenti tipici che si usano nelle scienze o nella matematica se gli argomenti teologici funzionano oppure no. Certo, dimostrare teologicamente l'esistenza di Dio, finora non c'è mai riuscito nessuno, no? E poi comunque anche se ci riuscisse, non, credo sarebbe molto poco convincente, non sarebbe è difficile riuscire a sedersi a tavolino, no? E convincere qualcuno, no? Dell'esistenza di Dio. Qualcuno ci ha provato, certamente, ci sono stati appunto, no? Dei tentativi nel Medioevo di Lullo, per esempio, no? Raimondo Lullo, no? Abbastanza famoso, lui credeva di poter andare a convincere gli infedeli, no? Usando queste macchine logiche che erano un po' gli antesignani dei nostri calcolatori. Andò in Medio Oriente e gli tagliarono la testa, quindi insomma quelle cose finiscono così, no? Meglio starne alla larga.
Ho quasi il sospetto che seguendo questa strada si finisca per dimostrare il contrario.
Beh, è molto più facile smontare certamente le prove, le supposte prove dell'esistenza di Dio. Qualcuno disse a Clark, quando lui è Clark il filosofo, che cercò nel 1700 di formalizzare per l'appunto una delle possibili prove dell'esistenza di Dio, no? Qualcuno si lamentava e diceva: nessuno dubitava dell'esistenza di Dio fino a quando Clark non mise giù le ragioni in maniera razionale, e subito, no, si poteva attaccarle, perché è molto più facile attaccare un argomento di tipo matematico andando a vedere dove sono gli errori che non gli argomenti fumosi, magari farraginosi, che sono quelli che invece sono più propri della religione popolare, diciamo.
Ecco, l'attenzione di Pier Giorgio Di Freddi per le religioni in generale lo ha portato, poi ho letto nei suoi libri, a formulare una certa simpatia, diciamo così, per il buddismo, no? Questa forma emerge qua e là negli scritti, il Buddha, l'approccio del Buddha alla matematica, alla scienza.
Sì, mia madre un giorno mi disse, leggendo appunto alcune delle cose, dice: ma non sarai mica buddista, no? come con una certa vena, no, di scandalo,
un certo timore.
Invece in realtà io certamente non sono buddista, non sono religioso in nessun senso, però forse il buddismo mi sembra la meno irrazionale delle religioni. Allora è chiaro che, facendo un tentativo di approccio razionale alla fede, mentre per esempio il cattolicesimo a me personalmente non sembra il più irrazionale possibile, con tutta la sua lista di dogmi che sono appunto, no, dogmi, perché sono misteri della fede, no, difficili da capire razionalmente, il buddismo è in un certo senso un tentativo di fare una religione laica. Il buddismo non ha libri sacri, non ha dei, perché Buddha ovviamente non era un dio, ma era semplicemente una persona qualunque che aveva trovato una via e che cercava di dire agli altri: io ho fatto questa via, ho seguito questa via, se volete seguitela anche voi, no? Non crede nell'anima, appunto, no? Non ha il concetto di peccato, no? Cioè, è una cosa molto interessante per coloro che sono vissuti e sono stati educati in una religione come la nostra. Io ho anche incontrato il Dalai Lama, tra l'altro, no? Ma non per motivi religiosi, sono andato a intervistarlo perché i monaci buddisti, guarda caso, studiano in seminario, quello che sarebbe l'analogo del nostro seminario. Per 4 anni studiano logica buddista, ovviamente, che è la logica indiana, da cui sembra sia poi derivata la logica greca di Aristotele e quindi anche la nostra logica occidentale. E abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto un'intervista per la RAI di logica. Lui era tutto contento, come lui in altra parte, perché personaggio abbastanza singolare, no, questo Dalai Lama, no? Singolare anche perché chi ha viaggiato un po' lo trova paradossale, un'incarnazione di un paradosso, nel senso che lui è tibetano, dunque praticamente assomiglia fisicamente a un cinese, tutti l'avranno presente, no, con gli occhi a mandorla, certo, e così via, no? E ha anche un po' i manierismi del cinese, questo fatto di ridere sempre, no, con risolini eccetera. Poi però, poiché vive in esilio, parla in inglese, ma in inglese con l'accento indiano, e quindi quando ci si trova davanti a lui, cioè, da una parte, se lo si sente soltanto con le orecchie si ha presente un indiano, se però lo si guarda solo con gli occhi si vede un cinese, ma quando si hanno le orecchie e gli occhi aperti si sente questa strana commistione che è tipica dei paradossi, perché i paradossi sono poi quello, no? Il cercare di mettere insieme due realtà che sono a prima vista contrapposte o contraddittorie.
Ecco, la figura della divinità, Dio, entra anche nel titolo di un altro libro, Il computer di Dio. Cioè, anche questo mi sembra un paradosso,
sì,
anche
no,
questo.
No, quella più che altro, quella colpa dell'editore in questo caso, che sentiremo tra un pochettino, e quindi in realtà potremo chiedere a lui direttamente nel motivo. Il computer di Dio è nato perché quello era un libro, una raccolta di articoli. Io ho scritto per qualche anno sulla Stampa di Torino, e questa, Il computer di Dio, era la raccolta dei miei articoli per la Stampa, mentre invece La Repubblica dei Numeri è, come dice il titolo, no, appunto suggerisce obliquamente, no, è la raccolta invece degli articoli che ho fatto per le pagine culturali della Repubblica. E tra questi articoli della Stampa ce n'era uno che aveva intitolato Il computer di Gandhi, perché c'era stato un momento in cui la Apple faceva propaganda, pubblicità, facendo soltanto vedere delle figure di personaggi famosi, uno di questi era Gandhi, ma c'era anche Einstein per esempio, no? E metteva soltanto la melina, no, della Apple in un angolo, no? Era una propaganda un po' occulta, no? E allora io ho fatto questo pezzo sul computer di Gandhi perché effettivamente c'è una lunga tradizione in India di matematica in generale, ma di calcolo più in particolare, e in qualche modo, no, si può immaginare che il computer non che sia stato inventato in India, ma che abbia le origini culturali, no, in quelle parti del mondo. E allora l'editore voleva intitolare questo libro Il computer di Gandhi, ma a me sembrava una cosa un po' limitata, no? E allora gli proposi, perché non facciamo il computer di Dio? Ma era un tentativo di dissuaderlo, no? da usare un titolo di questo genere. Invece gli piacque, allora proposi anche l'immagine di copertina, cioè dico, vabbè, allora mettiamo in copertina un computer in cui però lo schermo è triangolare, no? E lui, sì, va bene, no? Allora continuai in questa ottica e gli feci anche mettere un occhio all'interno del computer, no? Fatto tutto da zeri e uni, no? Quindi alla fine il gioco divertì, credo, e la copertina certo serve, no? Ad attirare l'attenzione su queste cose.
Ecco, attirare l'attenzione su queste cose. I libri di Pier Giorgio Liffredi hanno attirato l'attenzione dei lettori, degli appassionati e anche, come dire, dei critici, lo dicevamo anche prima. Alcuni argomenti, alcune affermazioni senza peli sulla lingua, diciamo così, potremmo dirlo, hanno suscitato anche polemiche. Insomma, i libri attirano anche inimicizie.
Vabbè, questo è inevitabile, perché d'altra parte se uno fa per esempio delle critiche, no? Delle critiche nel senso di analisi razionale di argomenti altrui, se la critica è sui testi sacri o sui commentari ai testi sacri, chiaro che si attira per esempio le critiche dei credenti o dell'Osservatore Romano, come dicevo prima. Altre volte si attira anche le critiche dei colleghi, per esempio io mi sono anche beccato una denuncia di cui vado molto fiero, no? Dal professor Zichichi, no? Che io considero il mio alter ego, nel senso che spero di essere l'esatto contrario di ciò che è lui, no? E lui per esempio propone un'immagine della divulgazione che è l'esatto contrario, appunto, no? Cioè è indirizzata, se posso usare delle parole che appunto, no, sono un po' provocatorie, è indirizzata agli idioti con due D, no? Cioè questi creduloni o credini, no? Che in qualche modo si bevono un po' questi tentativi di usare la scienza, no? A fini di propaganda religiosa, no? Eccetera. E gli feci un paio di recensioni un po', come dire,
un po' feroci, diciamo,
un po' feroci, sì, diciamo. Una di queste si chiamava "Dagli amici si guardi Dio", cioè, se questi sono i suoi amici, no? Forse è meglio che se ne guardi. E lui alla fine mi denunciò effettivamente, e non so come sia andata la cosa, perché fortunatamente, avendolo scritto su un giornale potente, no? Posso avvalermi dei servizi degli avvocati di questo giornale, no? Però poi la cosa è continuata. Io infatti recentemente ho pubblicato poi un libro che si chiama Zichicche, che è una collezione di articoli, questa volta non miei, no? Fatti da altri, che mi sono divertito a raccogliere, perché volevo vedere se ero soltanto io che avevo effettivamente, no, un pregiudizio nei confronti di quest'uomo, no? O se invece anche qualcun altro la pensava come me. E ne ho trovate di bellissime che ho messo insieme, no? Per l'appunto, però per pararmi un po' le spalle ho fatto fare la prefazione al senatore Andreotti, no? E quindi di lì non sono arrivate denunce, perlomeno finora.
Ecco, magari ricordiamo per i nostri ascoltatori che Zichichi è un fisico, certo, italiano piuttosto noto al centro del centro studi di Erice,
certo,
che ogni anno ci sono delle riunioni ad alto livello, insomma, con fisici e comunque studiosi di tutto il mondo. Ecco, lei citava Andreotti, così abbiamo ancora qualche secondo per parlare di questo suo aspetto, che è quello di intervistare anche personalità del mondo della cultura, della politica o della matematica o della scienza in generale. Io ho un elenco di interviste che lei ha fatto, ci sono cose, nomi strani, insomma, c'è Philip Glass e Boulez, che sono dei musicisti, c'è Andreotti per l'appunto fra gli intervistati, c'è Dario Fo per esempio, e c'è addirittura un'intervista con Gesù. Ecco, come mai così questa predisposizione all'intervista?
Ci vorrei mettere in chiaro che l'intervista a Gesù è immaginaria, cioè non è che poi sì, abbia pensato effettivamente di vederlo, benché ci sia gente che dica, no, di vedere Gesù, la Madonna, i Santi, no, eccetera. Non sono tra questi. E quelle interviste possono sembrare a prima vista strane, ma ho citato prima quella del Dalai Lama. Io in realtà vado a cercare personaggi che sembrano non avere nessun contatto diretto, no, con la matematica o con la scienza, che poi però in realtà si scopre che ce l'hanno. Per esempio i due che lei ha citato, musicisti, Philip Glass e Pierre Boulez, sono entrambi laureati in matematica, e allora nella loro musica, che tra l'altro è una musica molto particolare, nel caso di Philip Glass per esempio questi ostinati, no, con una estrema struttura, no, molto ripetitiva, no? E beh, in realtà in qualche modo poi la matematica interviene. Dario Fo per esempio, lui ha fatto studi di architettura, e io per caso l'avevo incontrato una sera in una trasmissione televisiva in cui si parlava di tutt'altro, di memoria eccetera, e quando mi chiese: tu che cosa fai? Perché no, e io dissi: io maestro faccio il matematico. Lui si illuminò, dice: ah, la matematica era la mia passione, no? E si mise a raccontarmi per esempio di come organizza le sue commedie, no? Le sue pièce teatrali mediante schemi di geometria proiettiva, cioè coi punti di vista, qui il commissario Calabresi, qua Pinelli, qua il pubblico, no? Eccetera. E allora si scopre la matematica in questi aspetti strani, per questo che a me interessa, non tanto l'atteggiamento del gruppi o della gruppi che va dietro al canale cantante, no? Perché lo vuole conoscere la celebrità, no? C'è anche quello naturalmente, l'interesse di conoscere persone fuori del comune, ma soprattutto, no, di andare a scovare aspetti della matematica che sono nascosti e che si ritrovano poi nei personaggi più insospettati. Se posso citarne uno, per esempio è Coetzee, che ha vinto, è l'ultimo vincitore del premio Nobel della letteratura, scrittore sudafricano laureato in matematica. Anche lui. Poi naturalmente ha abbandonato la matematica e fa lo scrittore, no? Però cioè, si scopre, no, che ci sono tanti personaggi che hanno appunto una preparazione o scientifica in generale o matematica in particolare e poi hanno fatto altro.